Professore Danilo, nella seconda parte possiamo riaffonso bene il suo lavoro, la sua pubblicazione sul tema della segreteria. È stato molto interessante conoscere, come diciamo sempre, conoscere la storia è veramente illuminante, perché noi qualche volta andiamo avanti con i luoghi comuni pensando che siano cose magari bellissime, e poi sappiamo che non sono così da guardare in carte, se non per cause più congiunturali, l'Islam, l'Inquisizione o queste altre situazioni che si erano create nel Medioevo. Quindi è molto importante anche un pochino per svuotare di questa specie di grande massa, no, che si presenta come qualcosa di schiacciante la storia, ma così come abbiamo fatto con Castiglio l'anno scorso, e attraverso anche il dogma, il Concilio di Trento, il tema del peccato, l'inferno. Sono cose che sono state a un certo punto lavorate, ma che non sono state così fondamentali, nel senso di che fin dall'inizio la Chiesa ha dovuto così trattare di questo. Quindi ritengo molto interessante questo aspetto anche dal punto di vista della memoria storica, o di una entrare in un discorso anche di illustrazione storica, perché questo ci dà più conoscenza e sicuramente riporta l'argomento a un livello molto più, diciamo, accessibile, come questa specie di cosa misteriosa, o che addirittura ha sempre creato un senso di ansia o di terrore, o di, cioè, hanno dei fattori, hanno delle cause ben identificabili. Quindi ringraziamo il professore Danilo per questa sua esposizione, e il tempo che ci resta è il pranzo alle 12:30, abbiamo anche un po' di spazio ora, e possiamo, lui ritiene più interessante, lasciare a voi la domanda, i vostri quesiti, e lui poi rispondendo può magari ampliare o illustrare altri passaggi che questa mattina hanno messo rimasti un po' così non ben approfonditi. Ecco, io non posso stare con il microfono, non vedo Amaro, è sparito, però adesso è arrivato, adesso do la parola.
Io ringrazio il professor Giampanella per la esaustiva conferenza che ci ha fatto, perché credo che il tema della stregoneria sia un tema ricorrente nella nostra cultura. Io vivo nel Marche da 11 anni e sono stata colpita sempre da questo mito che lega questa regione alla stregoneria, alle leggende sette, sono ovunque, ma qui è particolarmente sentita. Non so se perché le madri hanno avuto un'influenza, sono state molto sottomesse alla cultura della Chiesa tradizionale o meno. Sta di fatto che basta girare questa regione, si vedano a ogni crocicchio, per esempio, delle Madonnelle. E io, quando tanti anni fa ho fatto una conferenza su questo tema, mi ero chiesta del perché. Perché si dovevano scongiurare i diavoli che potevano avere un'influenza nefasta nelle campagne, per esempio, no? Ma le Marche, secondo me, hanno un tema legato alla stregoneria che è molto, molto importante, che è quello della sigilla. Allora, tutta la leggenda legata alla sigilla, i monti sigillini, cioè, è interessante capirlo, perché sicuramente, come lei ha detto prima, tutto può essere frutto della nostra mente. Malattie possono essere curate, come c'è il placebo. Ma sicuramente c'è qualcosa che aizza la nostra mente a innescare dei meccanismi che poi ci risultano di difficile comprensione. Grazie.
Allora, tento di reinterpretarla in forma di domanda la sua breve dissertazione. Le Marche, diciamo che tutto il meridione italiano, come anche tutto il sud del mondo, laddove ci sono delle zone rurali, agricole, in cui le persone sono ancora legate alla terra, al ciclo delle stagioni, è più sviluppato il senso della comunità, cosa che non c'è nelle metropoli e nelle grandi città. Nella comunità è molto importante un legame, un aggregore, un aggregante di stare insieme. Questo aggregante ha un insieme di forme culturali. Alcune sono anche molto antiche, alcune sono anche paganeggianti. Lei ha citato la Sibilla, tutto ciò che un tempo era legato alle sacerdotesse dei culti antichi o le vestali, le Sibille, successivamente enucleato all'interno del discorso occultistico, magico, quindi sibille uguali streghe, vestagli uguali streghe, sacerdotesse uguali maghe, eccetera, eccetera. E già la maga Circe che viene descritta, che viene tradotta insomma nel linguaggio mitologico, questa donna che aveva una comunità di maghe, era una sacerdotessa del Circeo probabilmente, che aveva questa comunità e che riusciva, aveva l'abilità di trasformare i marinai in maiali, a parte che non è una così grande abilità per una donna in un'isola con un gruppo di marinai, quindi insomma ecco. L'abilità che aveva la Circe e le sue di trasformare gli uomini in porci non era più nemmeno di una necessità che hanno avuto tante donne in tante parti del mondo nei secoli storici. Eppure, tradotto sempre più in maniera allegorica, ha fatto sì che nel mito più popolare questa donna aveva veramente la capacità di trasformare degli Homo sapiens in suini. Insomma, ecco, era un'allegoria chiaramente. Madonnelle e quant'altro, non è tanto lunghe, ecco, io dalla mia esperienza sul campo, perché studio, sono andato proprio a vedere le case delle streghe quando mi è stato possibile, io streghe non ho trovato, ma ho trovato tanta gente che ci crede. E, in molte regioni italiane, ma anche dell'Africa, India, eccetera, eccetera, trasudano cultura magica. Alcune volte sono manifeste, altre volte sono più chiuse, quindi altre volte noi troviamo ancora dei simboli, dei feticci e quant'altro. A volte si uniscono anche alle religioni successive e nasce quello che viene detto in termini tecnici, il culto sincretico. Voi sapete meglio di me che un culto è sincretico quando si mischia con qualcos'altro. Ad esempio in Sud America i cristiani, cattolici o protestanti che siano i cristiani, praticano riti magici di santeria, di evocazione degli spiriti, eccetera, assieme a quelli religiosi. Quindi non c'è niente di male, ad esempio, se addirittura il prete la domenica va a messa e il venerdì va dalla medium. Perché? Perché è così forte questo retaggio in determinati popoli che creano questi culti. La santeria, che cos'è? La santeria è una religione vera e propria, creata in alcune, ad esempio, ecco, se non era Cuba e in altri isolotti tropicali, è una religione per cui si è avuto un insieme della cultura precedente. Quindi qual era la cultura precedente? Una religione animista con il cristianesimo, ed è nata la santeria. Addirittura in Messico esiste il culto tollerato dalla Chiesa della buona morte o brava morte, quindi ci sono queste statue che assomigliano a quelle della Madonna, ma in realtà sono vestite quasi come una Madonna, ma quella che c'è non è una donna ma è uno scheletro. Quindi questa, la buona morte è quasi uno scongiuro, una dea, che si concretizza in queste statue, monili, ad anelli, che i messicani, quindi i messicani prestano culto, attenzione, augurandosi che quando verrà il loro momento di morire, la morte personificata, ripeto, come una persona, non gli faccia troppo male. Ed è un tipo di culto molto osservato, ad esempio, dai narcotrafficanti. Perché? Perché sono chiaramente le persone più soggette a morire prematuramente di morte violenta, che sono quindi molto religiose. Ma anche in Italia abbiamo degli esempi di religiosità molto forte all'interno dei clan mafiosi o camorristici. Perché? Perché la religiosità, una religiosità molto superstiziosa, una religiosità molto forte, tenacia ad hoc, si lega molto bene con delle condotte di vita molto pericolose che hanno bisogno di una giustificazione. Il male assoluto nella psicologia dell'essere umano non esiste. Ognuno di noi, anche i più atroci, più grandi, più terribili dittatori, assassini, serial killer e quant'altro, hanno avuto sempre bisogno di una giustificazione. Nessuno fa qualcosa di male convinto che faccia il male, deve essere convinto che sia per un qualche tipo di bene. c'è bisogno di una giustificazione. L'uomo senza giustificazione non può fare nulla, e anche il male si è fatto con una premessa sempre di buone intenzioni. Nessuno avrebbe mai votato il partito nazista se quelli avessero detto: appena saliremo al governo faremo la guerra, creeremo i campi di concentramento, uccideremo i disabili, vabbè, sono. Ma neanche loro l'avrebbero fatto, tant'è che i nazisti facevano quello che facevano con totale tranquillità, pensando che lo facevano giustificati da una serie di credenze che non staremo qui ad analizzare, di tipo politico, di tipo: quelli sono i ladri, quelli sono nemici, quelli farebbero lo stesso con noi, questi non sono persone, non sono persone. Il mio cane sì, Hitler era vegetariano ed era un accanito amante degli animali. Quindi noi abbiamo sempre bisogno di una giustificazione per portare in un altro ambito i nostri errori. È colpa di qualcos'altro, colpa di qualcun altro, è responsabilità di qualcun altro, e trovare sempre una personificazione fisica del problema che sia magari debole e che sia facilmente identificabile. Il cosiddetto capro espiatorio, che si rifà poi all'abitudine degli antichi ebrei di portare veramente un capro, una pecora nel deserto e di lasciarla là come sacrificio, come per espiazione dei peccati, il famoso capro espiatorio. E c'è sempre in ogni epoca, non cambia mai, c'è sempre la necessità di avere un nemico debole e facilmente riconoscibile. Ecco, nel Medioevo e non solo c'erano le cosiddette streghe o comunque i maghi, quelli erano. Ma ecco, questo tipo di religiosità e questo tipo di sensibilità, ecco, occultistica è presente in tutte le regioni del mondo, soprattutto in cui c'è ancora questa grande presenza della comunità e di cui c'è un grosso legame con la terra, una vita agricola, in Africa, Tunisia è pieno, ad esempio, che ho scoperto che tutta l'Africa, alcune regioni come dentro la Tunisia, sono particolarmente dedicate alla magia. Ci sono dei gruppi Facebook dove sono tenuti proprio da tunisini che spiegano, tunisine che spiegano come fare o togliere il malocchio. Cioè, ecco, e queste non è che si perdono quando tu vai in un altro paese, anzi, si fanno più forti perché sono una di quelle componenti aggregative che fanno gruppo in un territorio straniero dove conosci poco la lingua, gli usi, i costumi, e di cui qualsiasi cosa che ti ricorda com'eri può essere di conforto, e quindi è un aggregante. E questo per quanto riguarda, ecco, la domanda, ecco, sull'Umbria, su quel fetice, eccetera. In altre regioni sono più nascoste, per esempio in Sardegna è quasi invisibile tutto questo. Se a livello culturale ci sono tantissime leggende e pratiche difficilissime da scovare nel territorio sardo, e anche tante, ecco, tracce fisiche di feticci o tempietti, eccetera, che magari uno cammina e una volta quasi ci sono caduto dentro a una tomba di giganti, non segnata da qualsiasi cartello o altro, insomma, capita di stare nelle vigne e di trovarsi in mezzo a un reperto archeologico che è afferente a un'età pagana. Quando arrivò il cristianesimo, che cosa fece? Cominciarono a ripulire tutte le tombe, a distruggere vasellame, mummie, resti di quelli che erano gli adoratori dei demoni, e a dare a questi reperti, a queste tombe, a questi dolmen, dei nomi cristiani. Ad esempio, ci sono, ecco, dei dolmen, delle tombe dei giganti che si chiamano, ecco, Dolmen San Giovanni. San Giovanni non c'era niente, però chiamiamolo San Giovanni invece che qualcos'altro, ecco, qualcosa appartenente a un culto unico, fenicio, cartaginese, ancora prima sciartano, ancora prima nuragico, San Giovanni, così almeno, eccetera. Ed è particolare il fatto che molte feste patronali in alcune regioni del meridione italiano, come ad esempio anche in Sardegna, sono dedicate ai santi, alla Madonna, eccetera, ma erano identiche anche come ritualità, dedicate a qualcun altro. Poi c'è qualcuno prima che mi ha chiesto, senza che adesso magari si alza, lo ripeto io, di specificare meglio l'ultima cosa che abbiamo accennato, la differenza tra occultismo ed esoterismo. È molto semplice, l'esoterismo è la teoria, l'occultismo è la pratica. Sì, ovvero l'esoterismo è quella scienza, o meglio, quel metodo simbolico a carattere appunto esoterico, che prevede la conoscenza del mondo perché noi, per come noi lo abbiamo, attraverso dei simboli. Tutto ciò che abbiamo intorno a noi è costituito da simboli. Se noi capiamo bene questi simboli, abbiamo una migliore comprensione del mondo. L'esoterista quindi è un traduttore di simboli, una persona che cerca di trovare il significato nella realtà che è intorno per comprenderla meglio, ovviamente di ciò che non è manifesto. L'esoterismo con due S è quella che oggi noi potremmo chiamare la moderna scienza. L'esoterismo è una sorta di filosofia simbolica, che è un insieme fra filosofia e psicologia, in cui i saggi, ieri come oggi, tentano di abbracciare, ad esempio, vedere una correlazione intorno a noi fra ciò che c'è nella natura e ciò che la lega a una idea, per usare il termine platone, come ad esempio discutere della libertà, della bellezza, della giustizia, che sono idee eterne, attraverso i simboli che noi abbiamo intorno, e ragionare partendo quindi da un discorso di tipo esoterico, interiore. Cos'è l'occultismo? L'occultismo è quel metodo che avevano, presumono di avere, alcuni esoteristi nel pensare che quelle forze che hanno intorno a quei simboli non siano teorici, ma che siano veri e che siano legati a forze ultraterrene. Gli occultisti sono degli esoteristi che cercano di applicare i principi dell'esoterismo non per lo studio, per una maggiore comprensione del reale, ma per avere un potere, un qualche tipo di potere, di qualsiasi tipo, di poterci fare qualcosa. E che cos'è questo potere? Denaro, sesso, potere in senso più ampio. Sono sempre, ecco, in Faust, Goethe, ma anche altre storie relative al diavolo che in cambio dell'anima ti dà il potere, ti fa sposare quello, i soldi, faccio vincere, quello è, sempre un maggior potere, credendo che tutte quelle forze che sono percepite dall'esoterista come un simbolo, una simbola, sono in realtà vere. Ad esempio, tutti quelli che sono, quando si parla della magia della parola, l'occultista usa le cosiddette parole magiche, che per il religioso sono delle preghiere, delle invocazioni fatte a qualcuno, Dio, il santo. L'occultista ritiene che queste parole in realtà si debbano veicolare a delle entità che, a seconda dei casi, si chiamano demoni, spiriti, eccetera, eccetera, per avere qualcosa in cambio, qualcosa di materiale. Non tutti gli esoteristi credono che esista un mondo al di là del mondo fisico. Dicono è un esempio, è un simbolo, sono delle parabole, il mondo ci parla attraverso i simboli, è una filosofia di tipo simbolico. Alcuni esoteristi credettero che tutto questo invece fosse vero e venisse causato, interpretato da forze vive, e queste forze le possiamo chiamare anche demoni. Poi vi è una, quindi l'occultismo è l'esoterismo pratico, messo in pratica per avere un qualche tipo di potere, credendo che i simboli siano vivi e siano degli spiriti. Vi è ancora un'altra categoria che è l'esoterologo, che è il professore, quello che soltanto per motivi di studio raffina e studia, approfondisce queste tematiche, l'esoterologo. Bene da sé che nella maggior parte dei libri voi troverete esoterologo, esoterista, occultista, spesso e volentieri frammischiati, ma non è così. proprio a voler andare nello specifico, sono tre cose diverse: l'esoterologo, lo studioso, l'esoterista, il simbolista, e l'occultista è invece il mago. Il mago, lo stregone, per me anche il medium, eccetera, eccetera. Volendo essere ancora più precisi, fra gli esoteristi c'è ancora un'altra categoria, sempre di teorico, che nel mondo ebraico viene detto il cabalista. Adesso non saprei come tradurlo, che è quell'esoterista studioso non soltanto dei simboli, ma di una correlazione fra simbolo, numero e realtà, e prevede che la realtà possa essere compresa calcolandola, quindi non soltanto concetti, termini, parole, simboli, ma numeri. È un po' l'esoterismo pratico, ma non in senso magico. In sé, ecco, ad esempio, grandi esoteristi con tutta quella che è la numerologia esoterica sono diventati, erano anche scienziati e tecnologi. Ad esempio, l'inventore della bussola o del giroscopio era un esoterista, che però non credeva che il magnetismo fosse causato dallo spiritello, che credeva che fosse una forza. Alcuni dicevano, la forza rappresenta, e lui invece cominciò a sperimentare e vennero create bussole, giroscopi, bussole navali e quant'altro. Poi naturalmente di tutto questo ha cominciato a prendere uso la scienza. Per scienza si intende la scienza sperimentale, ovvero la scienza galileiana, quella che prescrive che le cose debbano essere dimostrate, ripetute in qualsiasi momento, da qualsiasi persona, alle medesime condizioni. Ad esempio, la teoria dell'evoluzione non è una verità scientifica, è una teoria. La verità scientifica è una verità calcolabile, sperimentabile e comprovabile. Questo non si può dire per le teorie, sono teorie scientifiche, quindi che si basano su dati, ma rimangono teorie fin quando non sono comprovate sperimentalmente. È il caso anche appunto della teoria evolutiva. Perché finché non si trova, ad esempio, il tanto decantato anello mancante, rimarrà sempre tale. Ne abbiamo trovato anelli mancanti di tutte le specie, vi potrei fare una disamina ampia dell'evoluzione che ha avuto, ad esempio, la lucertola, il lacertide, all'ofide, ovvero il serpente, tant'è che ancora esistono questi anelli mancanti, forse alcuni di voi li hanno anche visti in televisione in campagna. Ad esempio, la lucertola tutti la conosciamo. Poi vi sono delle lucertole con un tronco più lungo e delle zampette più piccole, sono della razza di gongili. Poi ci sono delle lucertole che hanno il corpo ancora più lungo e le zampine ancora più piccole. Addirittura c'è un serpente, che è detto anche falso serpente, che è la lucendola, che non ha, che ha delle zampe interne al corpo, tanto è che le ha perse, è rimasto soltanto questo corpo serpentiforme con una testa proprio da lucertola, e tante volte viene scambiata per una grossa biscia, ma è un lacertide. Poi c'è il bianco, le classiche bisce che non hanno veleno, e l'ultima evoluzione, la vipera e tutti gli ofidi con veleno che hanno sviluppato anche delle ghiande. Noi abbiamo ancora viventi tantissimi anelli mancanti delle specie, potremmo fare, ma noi dell'uomo non se ne trovano, quindi la teoria dell'evoluzione umana rimarrà tale fin quanto rimarrà tale, e non è una verità scientifica. Tutte quelle che un tempo erano i tentativi di spiegare meccanicamente, logicamente, sperimentalmente un fenomeno, venivano risolte da chi? Dagli sciamani, dalle stringe, io ti dico anche dagli omeopati di allora, con i mezzi che poi erano i saggi. Infatti Wicca, chi è Wicca, significa anche gente saggia. Poi con l'avvento della scienza la spagirica è diventata la chimica. Dico spagirica perché l'antenata della chimica non è l'alchimia, come la maggior parte delle persone pensano. L'alchimia è una scienza teorica che insegna a pochi eletti, ovvero a pochi eletti fra gli esoteristi, detti apprendisti, come migliorare il proprio spirito, avere una maggiore conoscenza del reale a partire da simboli, e quindi trasformare i propri desideri, le proprie voglie, i propri sensi carnali, le proprie schiavitù emotive, liberarsene, trasformare tutto questo in virtù, trasformare il piombo in oro. Ed è la chimica, la spagirica è invece l'antenata della chimica, sarebbe la chimica pratica, insomma, ecco. Quindi tutto questo oggi è affidato dalla scienza. Allan Kardec non credeva che l'elettricità potesse causare determinati stati fisici, come anche i gas. Però ecco, queste scienze cominciavano già allora, in questo periodo, ad avanzare. Quindi che cosa dissero alcune persone, fra cui quelli che diventarono poi i cosiddetti spiritisti? La risolsero così: l'anima esiste, non la chiamiamo più anima perché ne parlano i preti di anima, chiamiamola spirito. È la stessa cosa, ma noi non siamo preti, chiamiamola spirito. È un corpo fisico, però è immateriale, non possiamo dire che... Diciamo che è gassoso, è un corpo gassoso, e si chiama spirito, c'è in ogni animale e può essere addirittura misurabile, non ci sono mai riusciti. Però ecco, da questo poi deriva tutta una disciplina occultistica, prima esoterica di ricerca e poi occultistica, che prevedeva l'osservazione, la manifestazione dei defunti e degli spiriti e quant'altro. E qui nasce lo spiritismo, da questo. Addirittura quello che viene chiamato nello spiritismo ottocentesco come spirito, nel tempo assume il termine di entità. Oggi nessun spiritista, quasi nessuno spiritista verrà da voi dicendo io sono uno spiritista, dirà io sono uno spiritualista e parlo con le entità. Cambia il modo di porsi ai clienti in base al linguaggio del tempo, ma il fine è sempre quello. Da una parte la superstizione di chi cerca e da una parte il lucro di chi sta dall'altra parte. Molte volte non è soltanto lucro, molte volte ho registrato anche, se c'è ancora meglio, molte volte ho registrato anche l'esigenza di avere attenzione su di sé. Sembra una battuta, ma la maggior parte delle spiritiste, delle medium, sono delle donne molto grasse.
Sì.
Quindi cercano in quello spirito ciò che loro non riescono, probabilmente, ecco, invece nella loro vita è molto pesante, sono donne obese. Però avere un uditorio che dà importanza a me, con la mia vita distrutta, fallimentare, e che pende dalle mie labbra, è importante. Quindi anche laddove c'è la... ad esempio, ecco, la difesa di turno per dire ma non prende soldi, ma io non prendo soldi, a parte che bisogna vedere sempre, perché ma l'attenzione soprattutto in un momento storico come il nostro, in cui tutti hanno vogliono il loro momento di gloria, di visibilità, di presenza su internet, di essere sempre connessa, avere invece che starmene da sola a guardarmi il gatto, avere persone che pendono dalle mie labbra anche raccontando di un mondo che non esiste e tira su tante psicologie distrutte, e se sono persone forbite con una certa cultura di base attinta da una serie di libri che raccontano favole, e questo attrae altre persone magari ancora più bisognose di credere in qualcosa, soprattutto magari se c'è la madre o il padre di famiglia che è morto, il figlio da poco, e qualcuno gli viene a dire in un momento di grande sconforto che possono metterti in contatto con... Io non giustifico, ma comprendo queste anime, queste psicologie, le comprendo, ma dietro di questo c'è sempre un lucro di tipo emotivo, il seguito, oppure anche di tipo economico, sempre questo, ecco. L'esoterista non necessariamente crede che tutto questo mondo sia, sono dei simboli. L'esoterologo pensa che sia una tematica storica, e psicologica e filosofica ottima per lo studio, invece l'occultista è proprio quello che fa gli abracadabra. Qualsiasi domanda, non ci sono tabù, perlomeno per quanto mi riguarda.
Vorrei qualcosa, già detto, vorrei qualche precisazione. Da noi, in Canavese, vicino Ivrea, c'è una setta molto forte che sono i Damanuriani.
I?
Damanuriani. ha costruito un Belgio, è una potenza anche economica.
La comunità di Damanhur.
Esatto.
Ah, ok, allora. Okay.
Esattamente. Ecco, qualche strumento per classificarla, assieme ad altri tanti gruppi che dicono che lavorano sull'energia. Noi, questa è la prima questione, qualche indicazione in più di quella che ha dato. La seconda è il fatto che di queste stregonerie sono state vittime più le donne, in stragrandissima maggioranza, che i maschi. Ai maschi cosa dice questo?
Ma io direi cosa dice a tutti, non solo ai maschi. Allora, inizio con l'ultima. La risposta alla sua domanda la do a pagina 255, e quindi abbiamo risolto così. Da pagina 255 a pagina 260. E, quindi, come è possibile riconoscere cosa sono le senti, i pericoli, eccetera, e spiegando. Per quanto riguarda le donne, la femmina della specie umana, ecco, mettiamolo così, è per natura molto più emotiva del maschio. Ma questo non è. Allora, oggi la psicanalisi lo spiega completamente. Però questo si è già intuito dai primi secoli, tant'è che un detto ebraico dice: più donne, più sortileggi. Più donne ci sono, stai attento che cominciano le magie. Quindi le donne sono sempre state più curiose e più inclini a che cosa? A certi tipi di pratiche, a certi tipi di argomentazioni, a certi tipi, ma dobbiamo anche, non è soltanto una questione di sensibilità. Da qui i più vecchi biblisti, anzi gli antichi biblisti, giustificavano anche il gesto di Eva, se non fosse stato per Eva, Adamo. Ma anche perché, attenzione, il peccato, ovvero sia l'errore, passa ad Adamo, all'uomo, tramite Eva. Che cosa significa? Eva, che rappresenta la donna, il femminino, la parte emotiva dell'essere umano, dell'uomo totale, dell'Adam Kadmon, e l'uomo la parte razionale, maschile, forte, Eva quella emotiva, ma anche passionale e fantasiosa, l'errore non sarebbe mai, l'errore rappresentato dalla serpente, non sarebbe mai potuto andare direttamente alla mente, perché io so che quello è sbagliato, non lo faccio. Quante volte abbiamo sentito dire sapevo che era sbagliato ma non so come è successo? Perché l'errore, noi per cadere in errore dobbiamo essere pizzicati dall'emotività. È l'emotività, la passionalità a farci cadere in errore. Altrimenti se noi ci pensassimo da subito non faremo certe cose, ma neanche le penseremo. Quindi nell'esempio biblico l'errore passa alla ragione per la passionalità rappresentata da Eva. E non è un caso di questo grande riassunto sapienziale degli antichi. Quindi, essendo la donna il femminino più passionale, più emotivo, più amorevole, essendo la donna madre, l'uomo non è padre. L'uomo diventa padre per forme culturali, la donna nasce madre. È anche logico che questa sensibilità possa portare a un potere, a un potenziale che a volte si sviluppa anche tramite l'errore dato dalla fretta. Per i sacerdoti del mondo orientale, non cristiano, il buddismo, il taoismo, eccetera, il male non è una concezione teologico-filosofica come può essere il mare puro, il sapere che qualcosa è sbagliato, ma avere il piacere di farlo perché piena avvertenza e deliberato consenso. Non esiste. Per gli orientali il male non è altro che l'acceleratore del bene. Cioè, quando noi vogliamo fare qualcosa, noi non possiamo volere il male, ma quando tentiamo di fare qualcosa frettolosamente, avere le scorciatoie, avere la strada più breve, sbrigarci, ecco il male. Il male non esiste, è solo un acceleratore del bene. C'è un detto, la gattina preciosa, no? Frettolosa, ecco un esempio paesano. Paesano, ecco. Quindi, alla fine, le donne, un po' per loro natura di passionalità, di curiosità, e qua. Poi c'è anche da dire che nell'antichità le donne avevano ben poco da fare perché stavano sempre in casa a fare la calzetta. Lo vediamo già nel mondo culturale antico. anche non solo le popolane, ma anche le regine descritte in qualche, nei libri dell'antichità, che ci fanno capire qual era anche la società del tempo, ovviamente. Ad esempio la Penelope, la moglie di Ulisse, dell'Odissea, ma anche le donne presenti nell'Iliade, la moglie di Pari d'Alessandro o la moglie di Agamennone. Che facevano queste regine? Facevano le calze, facevano le tele, tessevano. Tant'è che fino al Medioevo, l'unica attività nobilitante giusta per una ragazza, per una madre di famiglia, insomma per una donna, era ago e filo. Quello può fare la donna in casa. Le donne nell'antichità, le più fortunate, cosa avevano in più degli altri? Avevano qualche servo che le servisse, che preparasse i pasti e che lavasse per terra, un bel camino e un tetto sopra la testa. Ma la vita delle donne nobili dell'antichità e la vita delle donne popolari era la stessa. Erano sempre delle serve e degli oggetti economici che servivano da riscatto fra un re e un altro, fra una famiglia e un'altra. La famiglia del porcaro dava la propria figlia alla figlia di quello che aveva i bovini. Non è che la dava il principe, non se la prendeva. La stessa cosa, i principi andavano a cercare una donna di alto rango, di medio rango, perché essa doveva portare la dote. Il marito in cambio gli dava un tetto sopra la testa e la protezione del suo nome, il gioco era fatto. Questo detto in maniera succinta. Quindi anche per una questione di noia e oltre che di sensibilità, e quindi proprio di stato giornaliero, le donne sono sempre state più inclini a certe credenze, a certe pratiche, mentre gli uomini o andavano alla guerra oppure lavoravano nei campi. Quindi è totalmente un discorso, una risposta logica, ecco. Ma anche gli uomini non si divertivano. Io non ci sono mai stato in guerra, però io non credo che potesse, oppure anche a lavorare nei campi. No, quella può essere data una maggiore sensibilità, appunto, una maggiore sensibilità che poi le portava a anche una maggiore religiosità. Le più grandi religiose e mistiche sono donne, non uomini, eh. Una delle più famose fra le meno datate, Caterina da Siena, che è una ragazza che si ammazzò tra digiuni e frustate, grande mistica, si occupava sempre di politica. Tant'è che scriveva al Papa dicendo che: Papa, lei non fa bene questo? E il Papa gli rispondeva. Le più grandi mistiche sono state donne. Anche il De Garda, sia a Roma ci sono varie strutture, il De Garda come anche Brigida di Sve, ma tante, come anche grandi, ma attenzione, non tanto nel mondo ecclesiale, noi non troviamo tante religiose, ma tante mistiche, che è diverso. Incontriamo uomini, grandi esempi di uomini, l'uomo religioso, non so, grande vescovo, e poi troviamo grandi mistiche. E questa è anche una risposta a tutto quel mondo ipersensibile, che è legato anche alle rivelazioni private, che è legato in alcuni casi ecco, alla tendenza di alcune donne di fare quelle cose che vengono ascritte all'albero della stregoneria. Insomma, ecco, quindi questa è una spiegazione di tipo sociale e di tipo psicologico.
Forse c'era anche una curiosità, magari,
sì, lo abbiamo detto,
riguardava, non so, le erbe, per dire, che potevano essere medicamentose, visto che la donna non aveva proprio soltanto il compito di annoiarsi, probabilmente anche di curare i figli, di curare i mariti piuttosto che i familiari.
Se erano delle donne che avevano agiate, potevano anche avere qualcuno che gli educasse i figli o che lavorasse per loro, altrimenti sicuramente crescere 7, 8, 12 figli era già un compito molto arduo, ma le sole che avevano diciamo, l'accesso al giardino, come anche a lavori ecco, di cucina, ma anche di coltivazione, molto spesso erano le donne e non gli uomini. E le donne in tarda età che non avevano la necessità più di crescere dei figli e quindi che erano abbastanza libere, avevano anche più tempo per fare altro. Non è un caso che le streghe sono sempre viste come vecchie e brutte, poverine. brutte per motivi, non c'erano le estetiste, ecco, quindi le estetiste e vecchie, perché erano poi quelle donne che più si dilettavano a consigliare gli altri, a curare gli altri, a fare delle confezioni, del medicamento, eccetera. Ecco, quindi sono sempre delle risposte molto logiche che poi vanno a snaturare, purtroppo, per fortuna, delle credenze mitiche che in tanti ancora potrebbero avere, insomma. Ecco. Prego.
Una domanda che vorrei rivolgere magari a sentire il parere che vi ha detto. Come mai all'interno della Chiesa Cattolica c'è ancora questa componente così forte di esoterismo? Mi riferisco a fenomeni che la Chiesa non ostacola in alcun modo, tipo i viaggi dell'acqua di Lourdes, i petali di rosa di Santa Rita da Cascia, lo stesso fenomeno di San Gennaro, diciamo, la liquefazione, eccetera. Come mai la Chiesa Cattolica, diciamo, sostiene tutti questi fenomeni?
Ma non solo la Chiesa Cattolica, in maniera maggiore, ma non soltanto. E sì, ci sono diverse spiegazioni, ma anche per questione, diciamo, di tecnica, è più giusto che risponda con un sacerdote che un pastore, ecco, quindi è qui il pastore.
Domanda.
Ci sono sicuramente varie ragioni, una delle quali, e l'abbiamo visto anche all'epoca di Costantino, è molto più pratico utilizzare i simboli, le date e i mezzi di un culto precedente in modo da facilitare il passaggio tra una religione e un'altra, quindi anche un modo diverso di vedere la vita, che è vero, per carità, è vero, però usiamo le date vecchie, perché così la gente non si confonde nel festeggiare Artemide col festeggiare piuttosto San Silvestro, per dire, no? Quindi ecco, o anche il 25 dicembre, insomma, ecco, tante cose che sono queretaggi, innanzitutto per una mera comodità e poi anche perché in alcuni casi più estremi non è facile disfare quello che si è costruito per secoli. Per esempio, non è che per secoli si può dire che il diavolo ha le corna, il forcone, ti va all'inferno e lì ti porta e devi averci paura, e poi dopo dire, ma guardate che esiste, ma è un simbolo, ma c'è, però tanto non verrà da essere pregato. C'è una ribellione interna, ed è quello che un po' si sta vivendo adesso anche nella cattolicità. Stiamo vivendo in effetti anche a livello psicoantropologico un'epoca molto strana della Chiesa Cattolica. Innanzitutto stanno nascendo dei fenomeni come quello degli atei devoti. Non è un segreto se alcuni uomini, naturalmente conosciuti e sconosciuti, non lo sappiamo, sappiamo di quelli noti, come ad esempio Vittorio Sgarbi o Giuliano Ferrara, sono atei, ma si dicono e si dimostrano devoti. E poi anche un altro fenomeno, quello dei cattolici non cristiani. Quindi, e anche altri, ecco, ad esempio io sorrido da una cosa curiosa, ci sono tanti, mi vedo tante volte, no? Ci sono tanti religiosi che cercano di dire alla gente che certe cose non esistono, e ci sono dei non religiosi, ma veramente atei, che vogliono convincere i religiosi che quelle cose esistono. Io ho conosciuto personalmente dei materialisti, marxisti, eccetera, no, chiesa, per carità, ancora con queste cose, no, ma gli spiriti esistono, quelli sì, il diavolo sì. Quindi, da una parte, c'è questo squilibrio che è proprio tipico di un tempo che ha perso ogni tipo di equilibrio quale è il nostro. Noi in effetti stiamo attraversando un nuovo riallineamento psicologico a livello globale, e questo è dato dalla nascita delle nuove tecnologie, da un nuovo modello di vita, dallo scontro delle nuove generazioni con quelle vecchie, che sono sempre più riavvicinate, che un tempo non si incontravano, anche soltanto perché una moriva mentre l'altra nasceva e che adesso coesistono, tante, tante circostanze per cui questo nostro ultimo secolo sarà un secolo sicuramente di e sarà di grande cambiamento e di grande riallineamento, e lo vediamo anche da un punto di vista religioso, religioso, tant'è che in una stessa confessione religiosa, come ad esempio quella cattolica, ci sono da una parte schieramenti che ancora legati a una spiritualità di tipo nazionale, tridentina, legata quindi a, diciamo per essere breve, medievale, locale, patriottica, moschettifera, e poi invece ci sono altri che sono prodotto, ecco, quindi sono totalmente proiettati nell'alveo della globalizzazione. Sono due mondi che non possono stare insieme, perché gli uni dicono la mia verità è questa, gli altri dicono la verità è un prisma che ha tante sfaccettature, noi ci crediamo ma non possiamo far sì che gli altri credano. È logico che non ci si capisce più. Chi vincerà? Noi non possiamo saperlo. Sicuramente oggi il mondo sta andando più all'interno di un discorso globalista, globale, condiviso, pluralista, contro un mondo che bene o male siamo affezionati o non siamo affezionati, ci crediamo o non ci crediamo, non tornerà più. Perché quella che noi abbiamo avuto negli ultimi 10 anni non è stata l'ultima crisi del mondo, di cui quella economica è stato l'ultimo campanellino, lo dice proprio campanella, ma la crisi a cui stiamo assistendo è la prima grande crisi della globalizzazione, una globalizzazione che finalmente pare realizzarsi, ci aveva provato Alessandro Magno, ci avevano provato tanti altri dopo, nessuno ci è mai riuscito. Adesso con la tecnologia del digitale, con la forza economica del capitalismo, finalmente, e con la democrazia che è un prodotto del capitale, infatti è nato insieme, stanno producendo la prima vera grande crisi della globalizzazione, in cui si è un villaggio globale, in cui l'estero non esiste più. Se parlate con dei ragazzi o delle ragazze che hanno 15, 16, 12 anni, sotto i 30 comunque, non sanno cos'è l'estero, anche perché oggi con 50 euro si va a Londra quanto a Parigi quanto a Madrid, e con una mezza giornata si va, una giornata si va in India o in Africa. Con quell'affare, con questo affare si può parlare in tempo reale con una persona che sta dall'altra parte del mondo, cosa magica, occultistica, impensabile, no? Ecco. Quindi noi siamo già all'interno di un villaggio globale, manca soltanto a livello economico, a livello, ecco, gli stati hanno ancora ad esempio dei confini, ma le grandi aziende monopolistiche non hanno confini. Dove non arriva la bandiera nazionale, arriva la bandiera del McDonald's, come di qualsiasi altra cosa che non ha confini suoi e che quindi può, tra virgolette, anche benissimo governare e far passare i capitali. Quei capitali dentro i quali passano i desideri delle persone, le esigenze, esigenze e desideri in cui c'è il riconoscimento pubblico, che il filosofo Hegel, nel riconoscimento, descrisse la più grande forma di potere. Lo stesso riconoscimento che negli occultisti presunti tali del Novecento venne trattato come quella cosa che si comunica tramite la convinzione, quindi anche la parola che è magica nel modo in cui possiamo conoscerla attraverso, farla comprendere, farla accettare attraverso chi abbiamo davanti. Ecco, la magia della parola è reale. Negli ultimi anni si parla di psicomagia ed è nata questa nuova medicina. Ma psicomagia non è altra che una nuova forma della psicologia. Già Jung e Freud si sono interessati da subito della magia e hanno visto che era una categoria psicologica, psicoanalitica. Non è qualche cosa di reale, o meglio, è reale in funzione in cui noi la riconosciamo come tale. Se io credo che qualcosa porti ghiello e quella cosa non la pratico, causa qualcosa. Se io penso di essere affatturato ed entro in depressione, io mi ammalo. Quindi è reale, ma è reale indirettamente nel motivo e nel senso in cui io penso che possa avere una reale azione e immedesimarmi con quel simbolo e renderlo io reale nella mia vita. Quindi in questo senso è reale. Ecco, siamo andati un po' fuori.
Allora, io volevo chiedere una cosa sulla massoneria. Dacci un rapidissimo ragguaglio su quella che è, quali sono i suoi poteri, quali sono stati, se ci sono ancora. E poi, per cortesia, parlaci della strega di Brescia 2018, di cui hai scritto, hai disegnato, eccetera. Cioè di come, ecco, dici come anche oggi questa cosa qui, cioè una cosa del genere può essere pensata in stregoneria, persone poco illuminate ci hanno lavorato sopra.
Allora, per quanto riguarda la seconda domanda, Brescia, dato se io ne tratto compiutamente nel libro, si può benissimo approfondire direttamente leggendola senza che lo ripete, che quindi non faccia altro che ripetere qualcosa che è già presente. Qualcosa che invece non è, è presente, ma insomma è un pochino più ampia, ecco, sulla massoneria. La massoneria è un'associazione. Oggi è un po' l'equivalente del circolo delle bocce. È nata nei primi anni del 1800 in un bar, in una locanda chiamata Locanda dell'Oca, anche se era presente già prima in maniera sono mai andati dal notaio, insomma, ecco. Però c'erano già questi circoli massonici in cui queste persone, in genere nobili, appartenenti alla medio, alta borghesia, insomma persone che avevano dei soldi, avevano tempo da perdere, si vedevano all'interno di queste associazioni e parlavano di idee quali libertà, fratellanza, uguaglianza, giustizia, bellezza, ed avevano anche delle loro ritualità, dei loro simbolismi. Alcuni si richiamavano al mondo egizio, alcuni al mondo romano, alcuni erano dei sincretici, ma comunque si riunivano e si riuniscono per parlare semplicemente di queste idee. Ognuno dice la sua, si alza, parla, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è la massoneria speculativa, ovvero teorica, che si differisce da quella operativa. Qual era la massoneria operativa? La massoneria operativa erano i muratori. Cioè, quindi che proprio facevano le case, i muretti a secco, le cattedrali, eccetera, erano i muratori. Nei cantieri, dall'antichità egizia, perché non tutti facevano le piramidi o le case, serviva scienza, non per essere manovale, ma per essere architetto, muratore, eccetera. Ai Collegia Fabrorum, nell'antica Roma, cos'erano? Erano delle scuole cantiere in cui se tu volevi andare a mestiere dovevi imparare dal capocantiere, che era un maestro. E guai a te se dicevi come si fa un muretto a secco. Uccidevano. Ma perché? Semplicemente perché gli andavano a togliere il pane. Perché se tutti sanno come si fa questa, allora noi perdiamo anche denaro. Quindi erano proprio delle sette che insegnavano come imparare un dato mestiere, in questo caso, ripeto, quello muratorio. In un certo periodo, si pensa intorno al 1400 e 1600, la società cambia, nasce quelli che sono gli artigiani, comincia a diventare la piccola borghesia, la borghesia minuta, i mercanti fioriscono, non c'è più la distinzione nobile e servi della gleba, c'è anche quello che ha il mestiere riesce a guadagnarci, a mettere su una piccola impresa. All'interno di queste imprese serve qualcuno che faccia delle cose che non sono di fatica oppure che non siano progettuali, ad esempio tenere il conto, tenere i libri mastri, tenere i conti. Ed entra i primi notai, notabili, ragionieri, che non sono dei muratori, non sono degli architetti, non sono degli ingegneri, ma sono delle persone che servono a quello. lentamente queste strutture, queste associazioni si riempiono sempre di più di persone teoriche, di persone che magari cosa dei ragionieri sanno fare di conto, cioè, quindi si alza un po' il livello anche, diciamo, culturale, intellettuale, la preparazione, cioè, fin quando queste associazioni, con l'avanzare di una società sempre di più aperta, in cui se tu volevi imparare a fare il muratore non dovevi per forza andare lì, che cosa succede? Ne nascono tante, sono più libere, non sono più settarie. Cosa succede? Nascono delle associazioni che utilizzano gli stessi metodi e linguaggio di quest'altre, solo che invece di costruire il tempio, la chiesa, la casa, costruiscono l'edificio interiore. Si chiamano sempre muratori, ma si dicono liberi. Utilizzano dei simboli, quali la squadra, il compasso, la livella, eccetera, per fare dei ragionamenti ai giovani ai ragazzi che sono lì nell'associazione, per fargli comprendere meglio come funziona il mondo, la vita. Quindi questo simbolo, la livella, simboleggia la morte, che è sempre una livellatrice, perché poi c'è il pendolo, per cui deve essere preciso nella vita, come il filo a piombo, che cos'è? Si evolvono sempre di più e diventa la massoneria, ovvero le associazioni, quelle che erano le associazioni di arti e di mestieri, che poi diventa un'associazione filosofica. Soltanto questo. Poi nasce un'altra cosa, naturalmente, che ha dato adito a tutto il mistero, eccetera. La massoneria, detta quindi speculativa, non più operativa, quindi non erano più che facevano al cantiere, cioè sono delle associazioni, molto anche nobiliari, insomma, tutti vogliono entrare in massoneria, insomma, ecco, invece che andare in chiesa, andiamo in massoneria. E sono i circoli intellettuali dell'epoca, non ce n'erano altri, a parte chi poteva andare alla scuola dell'obbligo, aveva il maestro. Se tu volevi ragionare un po', conoscere un po' di bella gente, entravi nelle associazioni culturali dell'epoca, che erano solo quelle massoniche, se no dovevi andare dai gesuiti. Le uniche anche grandi scuole, no? E quando nascono le grandi rivoluzioni europee, che vogliono sovvertire l'ordine costituito e quindi sostituire la nobiltà con la borghesia, che ormai era già entrata nel mondo economico, perché i nobili ormai non volevano più governare e davano sempre di più il governo delle piccole cose ai figli dei borghesi. E da qui nasce la burocrazia, persone non nobili, persone non titolate, che però fanno, si occupano delle cose del regno, insomma, di casa, eccetera. E piano piano il loro potere cresce, istruiscono i figli, che diventano medici, avvocati, eccetera. E piano piano fanno la rivoluzione. E quindi lei va nel clero e anche il regno. E quindi si sostituisce anche il concetto di destra e di sinistra. Perché nella Camera dei Lord, dove nasce la massoneria, la Camera dei Lord inglese, c'erano i rappresentanti del popolo che sedevano a sinistra, i rappresentanti dei nobili che sedevano a destra, da cui si dice destra e sinistra. A un certo punto si creano sempre di più in Europa questo grande movimento delle riforme, che non vengono date in alcuni casi, non sono sufficienti. Pio IX fece delle riforme, uno dei pochi che fece le riforme fu proprio un papa re, però non bastarono, si vede. E lentamente si ha un colpo di mano che inizia, voi sapete benissimo da dove, dalla Francia, eccetera, eccetera, e poi prosegue. Ma queste idee da dove sono nate? Sono nate all'interno degli unici circoli culturali che erano quelli massonici, e dove nascono dei nuclei che si occupano esclusivamente di organizzare le rivoluzioni. E questi nuclei si chiamano carbonari. I carbonari, quando vengono, che non sono quelli che fanno il carbone, però vivevano come i carbonari, appunto, sempre, E vengono cacciati dalle logge massoniche, in cui non si poteva e non si può parlare né di politica né di religione. Quindi, ragazzi, se volete parlare di politica e di religione, andate fuori, per cortesia. Quindi vengono cacciati. Però servono sempre. A qualcuno sono serviti, anche perché l'Italia sappiamo chi l'ha fatto, almeno la rivoluzione. E sono tutte persone, appunto, i carbonari, come il braccio operativo di una parte dell'intelligenza della massoneria. E chi voleva fare una rivoluzione sapeva che se aveva bisogno di uomini cardine, vari Cavour, i vari Garibaldi, i vari Mazzini, dove li andavi a trovare? Nel Facebook dell'epoca, che era la massoneria, dove ci si incontrava tutti. Quindi non è nulla di misterioso, è soltanto un'evoluzione meramente tecnica di cui si sono, evoluti i tempi, e che ha trovato in questo, nella massoneria, semplicemente un luogo dove si trovavano delle persone che sapevano leggere e scrivere e che potevano benissimo essere strumentali per determinate condizioni. Una di esse è stata proprio l'Unità d'Italia.
Ringraziamo Danilo che si è dato senza risparmio. Comunque lui rimane qui con noi fino domani a pranzo, per cui nel pomeriggio domani, se ci sono altre cose da chiedere, i libri da firmare, eccetera, li trovate.
Segno.
Allora, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.